Continuiamo a Radio Blast con delle domande molto interessanti riguardo la Madonna, la Madre di Gesù, perché abbiamo parlato nel passato molto su di lei. E Giuseppe, tu ci hai spiegato che credi nella Madre di Gesù, però nel modo della Bibbia, tu hai dato anche dei versetti. E alcuni fratelli hanno scritto dicendo che sono d'accordo pienamente, altri hanno scritto con delle domande riguardo la Madonna. Una sorella specificatamente chiede: la Madonna è la madre di Dio, no?
La Madonna è la madre di Gesù.
Sì?
La madre di Gesù, la madre di Gesù di Nazareth.
Però la chiamano la madre di Dio,
non
solo di Gesù.
E non so perché la chiamano così, perché nella Bibbia non c'è scritto questo. Innanzitutto mettiamo le cose in chiaro qui. Cerchiamo di parlare una lingua qui, cerchiamo di capirci. Perché non parliamo il protestante o il cattolico, parliamo la lingua della Bibbia.
Okay.
Perché se cominciamo con gli scritti di questo grande leader protestante o gli scritti dei leader cattolici, non ci si capisce più, perché uno a destra, l'altro a sinistra. Il centro è la lingua di Cristo, il centro è la lingua del Vangelo. Quindi il Vangelo deve essere la nostra lingua, altrimenti è come se ci parliamo tra pagani. Torniamo a Babele, sai Babele,
sì.
Genesi capitolo 11, Babele che non si capivano più. Oggi le religioni sono una Babele, ognuno parla la sua lingua. Quindi cerchiamo prendiamo il tempo di rispondere a quelle dottrine che sono, cioè le dottrine che sono prive di base, è inutile rispondere. Va bene?
Sì, è meglio così, trovare la verità nella Bibbia. Allora, tu cosa dici secondo la Bibbia? La chiamano madre di Dio perché è la madre di Gesù, però Gesù è Dio, quindi lei diventa la madre di Dio, no?
No, ha detto bene, no. La risposta è esatta. Perché? Perché nella Bibbia non c'è scritto.
Anche se Gesù è Dio.
Sì, però non è che la Madonna ha creato Dio.
No, chiaro che
no. E queste sono cose religiose, no? La madre di Dio, insomma, la madre della carne, la madre del corpo, la madre di Gesù di Nazareth, la madre di quel bambino che è nato a Betlemme, e lei, Maria, madre vergine, ha concepito per dono dello Spirito Santo Gesù.
E poi alcuni dicono che lei...
Ha concepito Gesù, non Cristo, eh?
Sì.
Perché Gesù è diventato Cristo a 30 anni. Dice, Gesù è il Cristo. Lui era Gesù, ufficialmente, figlio di Giuseppe, ufficialmente, che poi invece era figlio di Dio. Però la gente non lo sapeva. Capisci? Quindi, ed era realmente figlio di Maria. Ma la carne, però la carne è morta in croce. Quello che è risorto è il figlio di Dio. Cioè, il figlio di Maria non poteva risorgere, infatti è morto. Perché così come... E carne, capisci? Gesù è morto in croce, va bene?
E poi dicono anche che anche lei è nata senza peccato originale.
Senza peccato originale, e va bene, grazie, ma dove sono le scritture?
Ma loro considerano il peccato originale stesso?
Non è chiaro, non ho ancora capito bene, ma insomma ci sono diverse dottrine. Peccato originale, cioè ovviamente quello di Adamo, che ha mangiato il frutto, Adamo ed Eva,
sì.
Va bene? Poi qualcuno interpreta come una cosa sessuale, penso che c'è anche... Qualcuno la pensa così, ma è chiaro che il sesso non è peccato originale per il semplice fatto che prima della caduta, prima che Adamo ed Eva mangiassero il frutto proibito, prima di quegli eventi di Genesi capitolo 3, in Genesi capitolo 1 vediamo che Dio gli dice andate e moltiplicate, vi riempite la terra. Va bene? Quindi per moltiplicarsi sappiamo che c'è solo un modo, il rapporto sessuale, quindi gli organi sessuali non li ha creati il diavolo, che non è neanche in grado. Ma le ha create Dio.
Allora abbiamo sentito
il diavolo crea l'omosessualità, il lesbianismo, le perversioni, la pedofilia, i trans, eccetera, ma non il diavolo non crea cose così, va bene?
Abbiamo sentito che anche Maria è nata da una vergine, quindi senza peccato originale.
Di nuovo datemi le scritture. Abbiamo sentito, cioè si sente di tutti i colori, ne sentiamo, però se ci allontaniamo dalla Bibbia, se ci allontaniamo dalla Bibbia cristiana, allora non possiamo più chiamarci cristiani. Per chiamarci cristiani dobbiamo camminare nella Bibbia cristiana, altrimenti uno si sveglia una mattina e dice San Pietro è così, no, San Paolo è così, ma è dove è scritto? Ma l'ha rivelato un angelo del cielo, e grazie, abbi pazienza. Cioè, guarda, leggi, cos'era esattamente che mi hai chiesto?
Che Maria è nata anche lei da una vergine, senza peccato originale?
No, senza peccato originale. Cioè Maria è nata come, come dice la Bibbia, cioè la Bibbia non dice com'è nata, quindi è inutile dirlo. Cioè non dobbiamo andare oltre quello che è scritto, perché se io comincio a dire mio nome, mi chiamo fratello Giuseppe, e Dio mi ha mostrato che questo è questo, un angelo del cielo, d'accordo fratello Giuseppe, tanto rispetto, ma nella Bibbia non c'è. Noi non siamo tenuti a credere a nessuna rivelazione, nessuna che non sia basata sulla Bibbia. Va bene?
Sì.
Quindi, perché se lei nasce, guarda, andiamo in verso, Luca 1,47, guarda. Guarda, se Maria nasce senza peccato, giusto?
Sì.
Mi segui?
Sì.
Una che nasce senza peccato, Gesù è venuto per salvarci dal peccato, no? Quindi non hai bisogno del Salvatore,
no,
giusto?
Se è senza peccato non ha bisogno.
Quindi senza peccato non ha bisogno. Però leggi Luca 1,47, qui è Maria che parla. Cioè, attenzione, io a Maria ci credo, ma la Maria della Bibbia però, la madre di Gesù, non quelle, non credo necessariamente ogni apparizione che appare San Giuseppe, mi appare San Gabriele, mi appare Dio, mi appare Gesù Cristo. Gesù Cristo se appare deve seguire la Bibbia.
Sì.
Gesù non può apparire fuori dalla Bibbia, perché allora è il diavolo, non è Gesù. Segui?
Sì.
Così dice Luca 1,47.
E Maria che dice, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore.
Ok, quindi Maria ha bisogno di un Salvatore. Ma allora se ha bisogno di essere salvata non può essere senza peccato originale.
Sì.
Come fai senza peccato originale che lei esulta nel suo Salvatore? Infatti il suo Salvatore è Dio, è Cristo. Cristo ha salvato anche Maria.
È vero.
Dice,
sì.
Mia anima esulta nel mio Salvatore. Allora ha bisogno di un Salvatore.
Sì.
Il mio Salvatore. Quindi se nasce senza peccato, ma dove è scritto senza peccato? Cioè, perché dobbiamo edificare su cose che la Bibbia non parla? Infatti il contrario. La Bibbia dice il contrario, infatti Maria dice il contrario. La vera Maria esulta nel suo Salvatore. Va bene.
E poi dicono che quando Gesù era sulla croce, riguardo a Maria, la consegna come madre a Giovanni. E Maria era ai piedi della croce e lì è diventata corredentrice del mondo.
Corredentrice, cioè Gesù è il Redentore e lei è la Redentrice, insieme, no?
Sì, come l'aveva predetto Simeone al Tempio.
Simeone al Tempio non ha predetto assolutamente niente. Simeone al Tempio non ha predetto che lei è la Redentrice del mondo. Ha predetto di Gesù, non di Maria. Quindi questa storia che lei è redentrice alla pari di Gesù, insomma, questa è una cosa religiosa, queste qui. Sai le esagerazioni, no? Religiose, no? E questo qui dice, cioè mettere Maria redentrice alla pari di Gesù, allora abbiamo due salvatori. Perché ci servono due salvatori? E le scritture dove sono su questo? Non ci sono scritture.
No, penso perché lei ai piedi della croce ha sofferto tanto.
Ah, sì.
E per questo dicono che lei è diventata santa, redentrice anche lei.
Perché ha sofferto ai piedi della croce. Ma c'erano altre due Marie ai piedi della croce. C'era Giovanni ai piedi della croce. E i discepoli che sono stati crocifissi, Pietro a testa in giù, Paolo gli hanno tagliato la testa, Giovanni l'hanno buttato in un calderone pieno d'olio bollente, San Tommaso, dove ero io a Madras, ho visto la pietra, la sua tomba, dove è stato ucciso su una collina.
In India,
sì, in Kerala. Cioè loro che sono morti in croce, crocifissi, non hanno sofferto anche loro?
Sì, hanno
sofferto. E allora cos'è? Diventano redentori? Cioè non è che diventi redentrice per le opere non è che ti fanno diventare niente, è Dio. Gesù non è diventato redentore perché ha sofferto, è diventato redentore perché Dio lo ha scelto, capisci? Guarda, dammi una scrittura, Giovanni 14,6.
Giovanni 14,6.
Sì.
Gesù gli disse... Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Ok, Atti capitolo 4. Quindi dice Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Di Gesù.
Quindi non è per mezzo di Maria, di San Giuseppe, di San Tommaso, eccetera. Poi tra l'altro per quale motivo Maria deve essere superiore agli altri santi? Dove è scritto che Maria deve nascere una vergine, è senza peccato, questa la mette al di sopra degli altri santi, giusto?
No, lei è stata una donna grandissima, io penso, per questo che Dio l'ha scelto, però gli altri, come tu dici, hanno fatto più opere che lei.
Sì, cioè, io penso che lei per me una santa grandissima, però metterla come la madre di Dio. Dio non ha madre. E come Dio non ha inizio, non ha fine, lei è la madre. Lei è la discendenza di Davide, una donna che è nata e che ha avuto il suo spazio di vita, capisci? Quindi, per quale motivo, cos'è, Giovanni 14,6?
Sì.
Che dice, nessuno viene al Padre, sono per mezzo di me, quindi Gesù qua sta dicendo un'eresia, un errore, perché dice, no, altro, per mezzo di me o dell'altra redentrice, mia madre, ma non è così la storia. Quindi questa è un'aggiunta, infatti nella Bibbia non c'è. Guardi Atti 4,12 cosa dice?
In nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.
Quindi dice molto chiaro, no? Non c'è altro nome.
Solo
non c'è,
Gesù.
Non c'è, è logico, ma è così, no?
Cioè, è molto chiaro questo.
È chiarissimo, non c'è altro nome, non c'è né Maria, né San Giuseppe, né il cugino di Gesù, né lo zio, né il nipote, né il vicino, sì, di casa, né San Paolo, né San Pietro. Comunque, se Maria nasce senza peccato, questo la metterebbe al di sopra di tutti gli uomini, giusto?
Sì.
Beh, è sbagliato, Gesù ha detto di no.
Quando?
Gesù ha detto... tutti quelli nati di donna, non c'è nessuno superiore a Giovanni Battista, ha detto Gesù.
Allora, tra tutti gli uomini Giovanni Battista è più grande?
Tra tutti quelli nati di donna, compresa la Madonna, tutti quelli nati di donna, nessuno è superiore, nessuno è più grande di Giovanni Battista.
E perché?
È perché Dio l'ha scelto andare davanti a preparare il cammino del Salvatore. Giovanni Battista era il braccio destro di Gesù, capisci? Infatti è il cugino.
Sì.
Va bene? Quindi ha detto Gesù, nessuno è superiore a Giovanni Battista. Quindi se proprio dobbiamo fare una misurare col metro della Bibbia, che non è il caso, ma se dovessimo farla, Giovanni Battista è superiore alla Madonna, perché l'ha detto Gesù. Perché la Madonna è nata da donna, no? Da cosa è nata la Madonna?
Sì, sì.
Okay,
sì.
Quindi tutti quelli nati da donna, nessuno è superiore a Giovanni Battista. Sappiamo che Giovanni Battista era un peccatore come gli altri. Comunque tutte queste dottrine hanno una denominazione comune, e cioè quale? Non hanno scritture.
Questo vuol dire che fa bene che ci dai scritture, così possiamo trovare la verità nella Bibbia e mettere la nostra fede in qualcosa che è vero.
Sì, il Signore mi ha chiamato, mi ha dato il dono delle scritture, è un dono che ho ricevuto, e il Signore mi ha chiamato a dare scritture ad ogni passo, ad ogni punto, di maniera che chi vuole... si può basare sulle scritture. Chi invece delle scritture, la roccia delle scritture, vogliono basarsi sulla sabbia degli uomini, sprofonderanno con gli uomini. E come basare da quella casa, Gesù ha parlato in Matteo 7, la casa basata sulla sabbia, che sono venuti i venti e le piogge, l'hanno distrutta, perché era basata sulla sabbia. Queste dottrine saranno distrutte, sono basate sulla sabbia, non c'è neanche una mezza scrittura su cui basare, al contrario, ti ho dato delle scritture che sono l'esatto opposto.
Questo di Atti 4,12 mi piace molto, dice in nessun altro c'è salvezza, perché non c'è un altro nome sotto il cielo, solo Gesù Cristo, solo attraverso di Lui possiamo essere salvati.
But brother Joseph, I have a question.
Una domanda da then, parte di Adi.
If John the Baptist is greater than the Mary of Jesus, then means we need to worship him?
Se Giovanni Battista è più grande che la Madonna, allora dobbiamo adorare lui, a Giovanni?
Beh, è lo stesso, è la stessa storia, non dobbiamo adorare nessuno, solo Dio, Gesù, lo Spirito Santo. Adorazione, Dio è un Dio geloso, capito? Dio non darà la sua gloria ad un altro, Dio è un Dio geloso, si adora solo Dio. Infatti abbiamo letto, vuol leggere di nuovo, in Apocalisse 22, verso la metà, e sì, l'angelo dice adora Dio. Vuoi trovarlo?
Sì. Apocalisse 22,8. Io Giovanni sono quello che ha udito e visto queste cose, e dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma l'angelo mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio.
Ok, qui c'è un angelo, ok? Che Gesù ha detto, tra quelli nati di donna, nessuno è superiore a Giovanni Battista. Cioè, nonostante il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Qui si presenta un angelo, sicuramente più grande di Giovanni Battista, e dice non mi adorare. Uh-huh. Adorare, venerare, baciare i piedi è la stessa cosa, che sì. È inutile giocare con le parole. Va bene, quindi è chiarissimo. Dammi una scrittura, Isaia 42,8. Spero che i fratelli vi scrivete queste referenze, così che potete evangelizzare chi ne ha bisogno.
Amen.
Cosa dice?
Isaia 42,8. Io sono il Signore, questo è il mio nome, e io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli.
E va bene, se tu leggi Esodo capitolo 20, dice la stessa cosa, è un Dio geloso, attenzione. Per questo che l'angelo, in capitolo Apocalisse 22, abbiamo letto, si è spaventato. Guardati dal farlo. Non è che ha detto, oh, sai, è meglio che non lo fai. Non è il caso, un'altra volta. Guardati.
Amen.
Perché se no? Perché se quell'angelo accettava quella adorazione, venerazione, quello che vuoi chiamarlo, sarebbe diventato come Satana. Perché Satana ruba l'adorazione di Dio.
Poi anche la chiamano la porta del cielo, la stella del mare, la nostra avvocata, alle quali nulla Dio può negare.
la stella del mare, cioè, grandi titoli, però dove sono le scritture? La porta del cielo?
Mm-hmm.
Ma a me mi sembra che queste apparizioni, una a una, stanno togliendo, fra poco non serve più Gesù, perché qui la porta, l'avvocata, la redentrice, praticamente Gesù non ci serve più a questo punto. A me mi serve che c'è come uno spirito che è interessato a togliere Gesù dalla scena, che è l'unico salvatore. Cioè io vedo un piano di dietro, un disegno di un essere, di uno spirito che vuole eliminare Gesù Cristo. Mi segui? Guarda, leggi Giovanni 10,9, guarda.
Giovanni 10,9. Gesù che parla. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura.
Quindi se Gesù è la porta, perché ci serve un'altra porta?
È
Ma
insomma,
quante porte ci sono per il cielo?
No, infatti ha letto prima che nessuno può venire al Padre, sino per mezzo di me.
Sì, Gesù
io sono la porta.
Gesù è l'unico salvatore, è l'unico nome, è l'unica porta. Io sono la porta, così dice. Tutti gli altri cosa dice?
10.
Cosa dice gli altri?
E poi dice verso 10. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in
quindi,
abbondanza.
Qui qualcuno sbaglia, o sbaglia Gesù o sbaglia qualcun altro. Quindi qui un ladro c'è. Di rubare si tratta qui. Qui c'è qualcuno che sta rubando tutti i titoli a Gesù. Ok? Il Redentore, beh, sai, sì, può andare da Gesù, però può andare dalla Madonna, anche lei è Redentrice. Butta la moneta e vediamo un po' da chi andiamo. Cioè, piano piano Gesù viene ridotto a nessuno. Io vedo un piano per abbassare Gesù e innalzare qualcun altro. Che poi cosa dice anche l'avvocata?
Sì, sai, nello stesso capitolo dove tu hai letto che Gesù è la porta, Giovanni 10, dice anche che lui è la porta, dice io sono la porta, e tutti gli altri che sono venuti sono stati ladri e briganti. Perché non sono la verità, Gesù è la verità.
Quindi un altro che si presenta a dire io sono la porta, io sono il Redentore come Gesù, io sono senza peccato come Gesù, è un ladro, un brigante. Cioè non è che stiamo criticando la Madonna, no, la Madonna ci crediamo al 100%.
La vera Madonna, sì.
La vera Madonna. Stiamo criticando queste apparizioni. Cioè qui sono le apparizioni che sono in discussione, non la Madonna. Io mi ricordo una volta in Italia parlavo così con qualcuno evangelizzando e dice, ah, tu non credi alla Madonna? No, calma, alt, freno a mano, freno idraulico. Io ci credo alla Madonna, ma questa apparizione, chi mi dice che sono la Madonna?
Mm-hmm.
Se appare un Gesù dal cielo e dice bla bla bla, e cose che non sono nella Bibbia, ah, non ci credi, ah, tu non credi in Gesù? No, non credo in questo Gesù. Infatti, leggimi Matteo 24, cosa dice?
Matteo 24 dice: perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
Quindi quello che fu profetizzato è che sarebbero arrivati falsi cristi, false Madonne, false San Paolo, false San Pietro, falsi
per sedurre
gli eletti, se fosse possibile.
Se fosse possibile,
leggi di nuovo
faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
In altre parole, Gesù sta dicendo grandi segni. Cioè, qui siamo di fronte alla sapienza, alla saggezza, all'intelligenza satanica, superiore alla nostra. Il diavolo sa come camuffarsi. Cioè, se tu sei, per esempio, un americano, alla Seconda Guerra Mondiale, andare in Germania a sabotare i ponti, far saltare qualche ponte ai tempi di Hitler, tu ti vesti come un tedesco, appari tedesco, documenti tedeschi. Se tu sei uno spirito che vuol venire qua a ingannare gli cristiani, ti vesti da cristiano, ti vesti da santo, ti vesti da angelo, ti vesti da Madonna, ti vesti da San Giuseppe, ti vesti da San Pietro. E come si presenterà il diavolo? Col forcone, le corna, allò, sono venuto qua a ingannarvi? Chiaro che no. Ok, leggi secondo Corinzi 11:14.
11:14. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce.
Ok, quindi sì. Satana si traveste da angelo di luce. Non si presenta come è un serpente, un diavolo, un demone con le corna. Si presenta da angelo di luce. Apriamo, per favore, studiamo bene le scritture. Non crediamo alle profezie, alle rivelazioni. Attenzione, non sono tutte vere. Infatti, quello che la Bibbia ci avverte, attenzione, 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 cercheranno di ingannarvi.
Sì.
La potenza del diavolo è l'inganno, non ha potere contro di noi, non può ucciderci, se no l'avrebbe già fatto. Abbiamo Cristo nel cuore. Dove sta la sua potenza? Ingannare la mente. Ecco perché il mondo è o comunista, o fascista, o nazista, o capitalista, o americanista, o russo, islamico, perché sono le menti che il diavolo ha ingannato. Il potere del diavolo... Il diavolo non poteva scatenare la Seconda Guerra Mondiale, non poteva, però ha dovuto ingannare un Hitler per poterlo fare.
Sì, però sai, la cosa più chiara per me, hai detto tu in Giovanni 10, Gesù dice io sono la porta, però in Giovanni 10:1 Gesù dice in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante.
Quindi cosa vuoi chiedere?
No, niente, voglio dire che è proprio come hai detto, Gesù è la porta, e se uno non entra per la porta, però da un'altra parte, è un ladro.
Esatto, la porta cos'è? La Bibbia.
Ma l'inganno è che ci sono due porte.
No, aspetta, la porta è Gesù Cristo.
No, dice io sono la porta, nessuno può venire al Padre se non per mezzo
di me. Esatto, quindi
chiaro.
Il ladro non entra per la porta per Gesù Cristo.
Ma vi sale da un'altra parte.
Quindi uno che arriva e dice anche io sono Salvatore, anche io sono Redentrice, anche io sono nato da Vergine, anche io sono ascesa al cielo immacolato, anche io, ma dove è scritto nella Bibbia?
Uh-huh.
Gesù, cos'è Gesù? Il Vangelo, la parola scritta. E quindi la porta. Quindi
Amen.
Cos'è la porta? Il Vangelo, la parola scritta.
Amen.
Se queste rivelazioni, questa apparizione non passano per la porta, cos'è? Le scritture, è un ladro, è un brigante. Non la Madonna, lei va benissimo, sono le apparizioni che fanno finta di essere la Madonna. Perché? Perché ogni scrittura lo dimostra. Però qui ci vuole uno che conosce la Bibbia un pochino. Perché se tu vai a predicare a 1000 persone sedute in chiesa che la Bibbia non la conoscono la televisione, la telenovela, conoscono il loro lavoro, conoscono come comprare una macchina, conoscono come andare a scuola, come fare carriera, come procurarsi un diploma, ma non conoscono la Bibbia, questi vengono ingannati. Non appena il prete parla, il pastore parla, chiunque parla, subito sono ingannati se stanno predicando una bugia, perché non conoscono il metro di misura, non possono misurare, non possono dire questa è 99 centimetri, è una bugia, manca un centimetro, perché sono lazzaroni, non studiano la Bibbia e sono pecore cieche guidate da ciechi.
E poi quando dicono che lei è la nostra avvocata alla quale nulla Dio può negare?
La nostra avvocata, questo è un altro, vedi, l'avvocatura nella Bibbia è un titolo grandissimo, perché non vai da 1 Giovanni capitolo 2? L'avvocatura, attenzione, io non posso andare in un tribunale e dire signor giudice, un giorno mi presento, sono un avvocato e documenti non ne ho, ma me l'ha detto un angelo del cielo. Cioè, l'avvocato è specificato nella Bibbia, scritto chiaro chi è l'avvocato. Lei legge.
Qual versetto?
1 Giovanni 2, verso 1 e 2.
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto.
Oh, chi è l'avvocato?
Gesù Cristo il giusto.
Dice avvocato o avvocata?
Dice avvocato. Noi abbiamo un avvocato.
È femminile o maschile?
Maschile.
Quindi questa storia che adesso...
Dice un avvocato.
Sì, vedi, poi quando uno arriva dal cielo...
Non dice due.
Quando uno viene dal cielo e presenta se stesso... Prendetemi presente, sono l'avvocato, l'intercessore, sono nato da vergine, tutte cose nella Bibbia non ci sono, e tu non puoi testimoniare te stesso. I farisei dicevano a Gesù, la tua testimonianza è falsa perché tu testimoni di te stesso.
Uh-huh.
E Gesù rispose, le mie opere testimoniano che dico la verità.
Sì.
Quindi Gesù sappiamo di verità per le opere.
Davvero.
Ha profetizzato che è risorto ed è risorto, ha profetizzato le guarigioni ed è guarito, e guariva le persone. Ha adempito 300 profezie Vecchio Testamento nel Nuovo. Gesù ha confermato che diceva la verità, ma questa apparizione del cielo non confermano, non hanno nessuna conferma. Chi mi conferma che questa è l'avvocata? Chi mi conferma che è nato da una vergine? Chi mi conferma che è nostro intercessore? Ma non è scritto in nessun posto. Su quale libro è scritto? Oh, sul libro religioso magari. Chi lo dice? Lei? Quella che appare? No, ma questo è il modo che Gesù ha detto, arriveranno falsi cristi e falsi profeti, il diavolo si presenta da angelo di luce, questa è la cosa perfettissima che il diavolo farebbe, va bene? Quindi, ha letto prima Giovanni 2, 1, 2?
Solamente versetto 1?
Sì, leggi.
Anche 2?
Sì, leggi tutte e due di nuovo.
Ok, figlioli miei, vi scritto queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato... Noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Ecco, propiziazione, lì è una parola greca, vuol dire pagamento, pagamento. Quindi sta dicendo qui, Gesù è il pagamento per i nostri peccati. Quindi, come li ha pagati Gesù i nostri peccati?
È morto in croce.
E la Madonna?
Non è morta in croce la Madonna.
No, capisci? E solamente ci vuole un Dio per pagare i nostri peccati.
Sì,
lei non può essere la nostra avvocata. Perché l'avvocato deve spargere il sangue della croce.
Sì.
E in tutto il Nuovo Testamento lo leggi, è il sangue di Cristo che perdona i nostri peccati. Ma... Nel Vecchio Testamento diceva senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati, però gli animali sacrificati rappresentavano l'agnello di Dio. Senza il sangue di Cristo i nostri peccati non possono essere perdonati. Ma Maria non ha sparso il sangue, ma la Maria della Bibbia non ha mai preteso di essere l'avvocata.
Sì.
In Giovanni capitolo 2 lei ha detto fate tutto quello che lui vi dice. È vero che lei gli ha detto non hanno vino pronto, qui c'è il vino, ma l'ha anche sgridata però. Ma questo non la fa mica diventare l'avvocata. Un conto è intercedere, ehi, un po' di vino, ok, qui c'è il vino. Un altro conto è intercedere i nostri peccati, c'è una differenza.
Una grande differenza.
C'è una grandissima differenza. Quindi dire io sono l'avvocata, io ci andrei, guarda, leggi Ebrei 4, 14.
Ebrei 4,
14. 14 al 16.
Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento opportuno.
Quindi chi è il sommo sacerdote, chi è l'intercessore? Chi è?
Gesù,
è
Gesù, Cristo.
Gesù, è sempre Gesù.
Però dicono che Maria è riparo e custode di Gesù, perché Gesù andava spesso durante la sua difficile missione a ripararsi presso sua madre per ricevere conforto.
E dove lo dice questo?
Così dicono.
Così dicono, ma non lo dice nella Bibbia che Gesù andava a consolarsi dalla madre. Queste sono cose religiose.
No, dice che that he spent all night in prayer to God.
Esatto, che la Bibbia dice, Dora dice che la Bibbia dice che Gesù passava la notte, ha passato notte in preghiera.
A Dio.
Sì, quando Gesù è stato nei problemi, è andato a digiunare 40 giorni nel deserto finché ha vinto il diavolo. Non è andata da Maria a dire confortami perché c'è il diavolo che mi perseguita. No, niente affatto. È andata dallo Spirito Santo. Quando ho bisogno di conforto nel Getsemani, Dio mi ha mandato un angelo.
Sì, è vero.
Quindi sono teorie, sono teorie. Capisci? Cioè, qui c'è uno spirito che sta cercando di innalzare una grande santa che è già molto in alto, una grande santa, grandissima, come tanti altri, come Pietro, Paolo, San Giovanni, bene, ma non è la madre di Dio. Attenzione a non mettere gloria dove la gloria non va messa.
Però dicono anche che lei è diventata la prima discepola di Gesù.
E dove è scritto questo?
Non lo so.
Dove sono le scritture? Qui o parliamo la lingua della Bibbia, altrimenti non siamo cristiani. Io posso dire quello che mi pare.
Sì.
Ma se non parliamo la lingua della Bibbia, non siamo cristiani.
Sì, però sai come questa apparizione, anche a Medjugorje e altre apparizioni di Madonna, molte volte dicono cose giuste. Cose che sembra che ci incoraggia a pregare di più, confessarci, vivere anche attraverso il digiuno, come dice il Vangelo. Sembrano che sono un po' reale.
Guarda, leggi Giovanni 20.
Giovanni 20.
Questa scrittura è buona, quello che hai detto, che lei era, alcuni dicono che lei è la prima discepola. Guarda.
Ok, che versetto?
Vogliamo vedere chi è la prima discepola, se dobbiamo mettere una graduatoria. Verso 10.
10. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. 11? Continua?
Sì, continua.
Maria invece se ne stava fuori, vicino al sepolcro, a piangere.
Quale Maria è questa? Maria Maddalena.
Ah, ok.
Non ti confondere.
Ok. Mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro. Ed ecco, vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi. Lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» E ella rispose loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto».
Dove l'abbiano deposto.
Detto questo, si volse indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabuni», che vuol dire «maestro». Gesù le disse: «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vai dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose.
Ok, allora per quale motivo Gesù non è apparso a Pietro, non è apparso che era il capo della Chiesa, non è apparso a Giovanni, non è apparso a nessuno, non è apparso neanche alla Madonna, sua madre, e va a apparire a una donna peccatrice, non sappiamo specifica di che peccati, comunque. E da cui sette spiriti erano usciti, sette demoni.
Mm-hmm.
Ok? Se proprio devo essere la prima discepola, direi che casomai a lei. Ma comunque qui non ci sono graduatorie. Se mette la graduatoria, che io sono la prima discepola, cioè questo lasciamo perdere queste cose. Cioè non è saggio cercare di fare la gara chi è il primo discepolo qui. Dove è scritto? Che questa gente che dice Maria era prima di sé, dove è scritto?
Mm-hmm.
Dove è scritto? Maria non è andata in tutto il mondo con i dodici a predicare il Vangelo, quindi non era la prima, era una discepola.
Sì.
Dio la benedica, ma mettere il titolo, la prima, la redentrice, la salvatrice, cioè a me mi sembra che c'è un disegno dietro questo, un piano per abbassare Cristo e innalzare, cioè al diavolo non gli interessa se alzi la Madonna, San Pietro, San Giuseppe, basta che alzi qualcun altro, perché gli altri non sono salvatori. Nel momento che è abbassato l'unico salvatore, il diavolo ha vinto, perché
sì,
la salvezza è solo là.
È vero.
Va bene?
È molto vero. Però dopo ti chiedevo, cosa puoi dire su queste apparizioni di Medjugorje e anche in altri posti, dove il messaggio della Madonna è molto biblico? A volte ti dice di pregare di più, confessarti di più, digiunare di più, e sembra che sono cose giuste, che Dio veramente ci chiede queste cose.
Cosa dice? Pregare, sempre pregare.
Sì.
E continua a ripetere, dice pregate, pregare, pregare, sempre così, no?
Sì.
Ma guarda, ci sono due modi di pregare, uno giusto e uno sbagliato. I farisei pregavano, quindi pregare non basta, bisogna pregare nel modo di Gesù, nel modo giusto. Quindi andare a sedersi in chiesa a pregare non basta, Perché? Perché Gesù non pregava così. Le preghiere non arrivano da nessuna parte se preghi come se preghi alla maniera religiosa. Leggi Matteo 6, 7.
Matteo 6. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate.
Va bene, quindi non siate come i pagani che credono di essere esauditi per l'abbondanza delle chiacchiere. Gesù sta insegnando contro l'abbondanza delle preghiere.
Wow.
Si dobbiamo pregare e attuare.
Dice non come i farisei.
Sì.
Amano pregare per essere visti, cioè nelle chiese oggi.
Mm-hmm. Sì.
Capisci? Quindi vedi, come bisogna pregare? Pregare come Gesù, come pregava Gesù. E vedi in Giovanni 17, è tutto un capitolo, una preghiera di Gesù. Se vuoi pregare, prega in quel modo. Come era? Parlava a Dio.
Mm-hmm.
Anche ripetere Padre Nostro, queste preghiere ripetute, ripete come tanti pappagalli, non servono a niente, per questo che Dio non risponde a quelle preghiere. Cioè ci sono milioni, centinaia di milioni di religiosi che pregano e Dio non risponde, perché Gesù ha insegnato come pregare, ma loro preferiscono pregare come i religiosi insegnano e lo fanno e non ricevono niente.
Ma alcuni ricevono?
Alcuni ricevono, sì.
E allora?
E allora perché hanno fede, perché non è la quantità delle preghiere.
È la loro fede?
È la fede, okay. Capisci? Quindi pregare sì, ma pregare come Gesù, come pregava Gesù? Pregava mentre evangelizzava, pregava mentre guariva, pregava mentre parlava, pregava mentre camminava. Certo che pregava, ma pregare non è fermarsi a ripetere a pappagallo.
Mm-hmm.
E lì a contare, oh, che ho pregato 500 preghiere questa sera, oh, mi sono guadagnato qualcosa. Non si è guadagnato niente, hai sprecato tempo. Ma tu credi che Dio stia ascoltare le tue 500 preghiere? Ma sai, c'è cose meglio da fare Dio che ascoltare le tue 500, 600, 700 preghiere. Questo lascialo fare ai pagani, dice Gesù, che credono che l'abbondanza delle preghiere gli dà qualcosa, non ti dà niente. Il pregare, la vera preghiera è mentre tu operi per il Signore. Cosa preghi? C'è uno che ha bisogno di un pezzo di pane e tu preghi che Dio provvede. Gli serve una giacca? Preghi che Dio provvede. Gli serve un bicchiere d'acqua? Preghi che Dio provvede. Ma daglielo tu un bicchiere di acqua, daglielo tu un pezzo di pane, daglielo tu una giacca.
Amen. Amen.
Va bene?
Dio ci aiuti.
Poi guarda, il confessarsi, anche cosa dice la Maggiorgoria? Di confessarci, pregare, confessarci e digiunare. Guarda, confessare i peccati sì, ma non dobbiamo fare un idolo della confessione. Che molte religioni usano la confessione, vai da Giacomo capitolo 5.
Giacomo?
Sì, ci sono religioni che usano la confessione per controllare la gente, per sapere cosa stanno facendo e cosa non stanno facendo. E poi li fanno sentire male se non vanno a confessarsi. E se quello non c'è niente da confessare? E scusa, se non c'è niente da confessare?
Amen. Che versetto?
Giacomo 5, 16.
16. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia.
Quindi confessare i peccati?
Gli uni agli altri.
Gli uni agli altri, va bene? Quindi il modo di confessare i peccati è se io ho commesso adulterio contro mio fratello, sono andato con sua moglie, non vado a confessare al prete e mi dice ok, 5 preghierine o 50. No, vado dal prete e dico fratello. Io sono andato a letto con tua moglie.
Ma è più facile.
Fatta pum pum, occhi neri e cielo blu.
È più facile.
E la prossima volta mi ricordo.
È più facile andare al prete.
Quando Davide ha confessato il peccato di Batseba, il profeta Nathan gli ha detto: il tuo figlio morirà. Queste confessioni, quattro preghierine, ciao, mi fanno ridere. Cioè, confessare sì, ma che noia confessare cose, sai io, questo. Ma tanti peccati, basta, se sono peccati contro Dio, basta che li confessi a Dio. Se sono peccati contro la tua persona, confessali a te, pentiti. Se sono peccati contro una terza persona, vai dalla terza persona, in privato, dice Matteo 18, 15, in privato. Se sono peccati contro la Chiesa, confessali alla Chiesa. Però uno che faccia di mestiere il confessore, non c'è nella Bibbia. Ha detto Gesù, i peccati che voi perdonerete saranno perdonati. Chi è voi? La Chiesa. Non c'è uno che di mestiere fa il confessore. Io sono a favore del confessare i peccati, però non deve diventare un mestiere, non deve diventare una cosa, una professione per controllare le anime. Perché quando tu ti ergi il tuo titolo di confessore, tu mi controlli, divento la tua marionetta, devo confessarti ogni pensiero. E chi sei tu, Dio? Io confesso i peccati a te se ho peccato contro di te, ma se ho peccato contro Dio, è Dio il problema, non sei tu. Allora vado da Dio, Dio, io c'ho un problema con te, mi pento.
Amen.
Va bene?
Sì, sì, è chiaro.
Quindi questo Giacomo 5 dice chiaro, confessare i peccati gli uni gli altri. Poi i religiosi lo girano a loro modo, che facciano come credono. Poi ha detto, vuoi parlare del digiuno?
Sì.
Parla del digiuno. Guarda Luca 5, guarda capitolo 5.
Luca?
Capitolo 5.
Sì.
Verso 33. Ma ti do alcune scritture sul digiuno.
33. Essi gli dissero, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono.
Quindi i farisei digiunano e i tuoi mangiano e bevono. Capisci? Qui abbiamo il contrasto stridente. I farisei digiunano, i discepoli no.
Sì.
Capisci? Le religioni fanno tante storie col digiuno, ma il digiuno è suonare la tromba, attenzione anche, poi deve essere fatto nel modo giusto se vuoi digiunare. In che modo? Leggi Matteo 6,
Matteo
verso 16,
6.
Com'è il digiuno che Dio vuole?
6:16. Quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno.
Capisci? Il punto è, quando digiuno, è inutile che sono nella tromba, io sto digiunando, io domani digiuno, io ho digiunato 3 giorni, io 4, io 5, oh come sei spirituale, io 6, più spirituale, 7, un applauso, 8, hai vinto il primo premio. È ridicolo, no? Il digiuno adesso è una cosa, è come la preghiera di Gesù, nello stesso capitolo, Matteo 6, dice, vai a pregare e chiudi la porta, che nessuno ti veda, che se suoni la tromba non serve a niente, ok? E questo è lo stesso, quando digiuno non devo fare la faccia triste, e non suonare la tromba. A volte la gente viene e dice, io ho digiunato ieri, nel mio cuore io penso, hai già perso la benedizione, hai digiunato per niente.
È una cosa tra te e Dio.
È tra te e Dio.
Una cosa segreta.
Il digiuno non è una cosa. E tu sei nella nostra chiesa qui, non è che noi legalizziamo il digiuno. Ognuno digiuna quando gli pare, quando ha bisogno, quando ha un problema.
Sì.
Non c'è una legge. Tutte le settimane lavare i piedi, ogni 10 giorni digiunare, ogni 20 giorni suonare la tromba. No.
Questa legge non aiuta niente.
Non aiuta niente, è ipocrisia, è solo religionismo,
è vero,
va bene?
È vero.
Quindi il digiuno, questo qui che la Madonna che viene dal cielo, dovete digiunare, cosa succede? Cos'è? Dio risparmia soldi in cielo che io digiuno? Il vero digiuno, sapete cos'è il vero digiuno? Guarda, leggi, Geremia 14,
vai. Geremia 14:12. Se digiunano, non ascolterò il loro grido. Se offrono olocausti e offerte, non li gradirò. Anzi, io sto per consumarli con la spada, con la fame, con la peste.
Vedi, non è che il digiuno cambia niente. È il cuore che deve cambiare. Se poi vuoi digiunare, Dio ti benedica, ma non suonare la tromba perché hai già la tua ricompensa. Dal momento che tu digiuni e dici tromba, ho digiunato, ciao, hai perso lo scopo del digiuno.
Sì.
Certo, qui siamo in comunità, noi mangiamo insieme, si vede quando uno non mangia, ma quello che non mangia si fa i fatti suoi, vai in camera sua, legge la Bibbia, oppure non dice, attenzione, sì, sto digiunando, non è così la storia, mangio solo pesce, sai certi che mangia solo pesce prima della Pasqua, vanno al ristorante e mangiano aragoste, e pesci che chi può permettersi di comprare?
Un digiuno di lusso.
Un digiuno, caro mio, come i pellegrinaggi, sai, i pellegrinaggi in autobus, alberghetto, colazione, pranzo, eccetera, ma magari potesse fare un pellegrinaggio così, un po' di riposo mi servirebbe. Va bene, leggi Isaia 58, vuoi parlare del digiuno? Parliamo del digiuno, verso 3. Qual è il vero digiuno del Signore? Qual è il vero digiuno? Per favore svegliamoci, per favore, tutte queste religioni. Gesù, quando andiamo, quando veniamo in cielo, sono stanco di religioni. Oh, Signore Gesù. Oh, religioni. Religione è la creazione dell'uomo. La creazione di Dio è Cristo. E quelli, è il corpo di Cristo. Verso 3.
Sì.
Isaia 58, verso 3.
Perché dicono essi, quando abbiamo digiunato, non ci hai visti.
Digiunato, però non ho ricevuto niente.
Non
ci
hai visti.
Io ho pagato, ho digiunato, perché tu Dio non mi paghi?
Quando ci siamo umiliati, non lo hai notato?
E stanno litigando con Dio questo. Mm.
Ecco, nel giorno del vostro digiuno...
E poi Dio risponde.
Ecco, nel giorno del vostro digiuno, voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori.
Esigete.
Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni e colpite con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto.
Cioè, i religiosi digiunano, però non obbediscono la parola, non vanno a evangelizzare, non condividono i soldi col fratello, non condividono il pane col fratello. Quindi sono tutte religiosame che non conta niente. Uh-huh. Il Signore vuole i fatti, non che ho digiunato. Grazie tanto. Quanto ha intascato il Signore? Niente.
Sì. E forse è questo il digiuno di cui mi compiaccio. Il giorno in cui l'uomo si umilia, curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere, e dunque questo ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore. Il digiuno che io gradisco non è forse questo? Che si spezzino le catene dalla malvagità, che si sciolgano i legami del giogo.
I legami
del giogo. E che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo.
Gli oppressi. Gloria al Signore. Il digiuno che Dio vuole, non è che tu oggi dici, oh, io non ho mangiato la mia bistecca. Ma Dio non è che ci spunta la tua bistecca e dice, oh, finalmente mangiamo doppio oggi. Dio non è così la storia. Dio non riceve niente in tasca perché tu hai digiunato.
È
una cosa privata, personale. Il digiuno non è che tu non mangi, il punto del digiuno non è che tu non mangi, il punto è che ti concentri su quello che devi imparare. Magari sei orgoglioso, egoista, non vai a evangelizzare, non dai amore, allora ti concentri, io voglio imparare queste lezioni. Il digiuno non è lo scopo, non è la meta. Non è il motivo, cioè è non solo uno strumento quando è necessario per sopravvincere, superare un egoismo, un problema, concentrati su Cristo, imparare a obbedire alla sua parola. Il digiuno è uno strumento per arrivare a una meta. Il digiuno non è fine a se stesso, va bene?
Amen.
Ci siamo?
Sì, non lo facciamo come un favore per Dio, lo facciamo per noi stessi, per avvicinarci a Dio.
Ok, un ultimo punto volevo dire, e c'è un altro punto, c'è questa storia che Maria è l'ausiliatrice, la mediatrice.
Uh-huh.
Beh, questo qui, da dove spunta questa dottrina? Vuoi mi dare una scrittura? 1 Timoteo 2,5. Non c'è nessuna scrittura che dice che Maria, la madre di Gesù, è la nostra intercessora. Queste sono creazioni di uomini, religioni, così come è stato inventato il protestantesimo, il cattolicesimo, il testimone di Geovesimo.
Mm-hmm.
Sono invenzioni,
sì.
Non sono nella Bibbia. Cosa dice 1 Timoteo 2,5?
2,5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.
Va bene? C'è solo un mediatore.
Un mediatore
e si chiama Gesù Cristo. Se dice uno non vuole dire due. Abbiamo imparato un po' di matematica, siamo andati a scuola.
Amen.
Uno non vuol dire due. Se dice uno vuol dire uno. Quindi questa essere del cielo che spunta dice io sono anch'io ausiliatrice. Ma calma.
È
calma.
Vero.
Calma. Questo è contro la Bibbia.
Sì. Hai
scritture? No. Io ce n'ho una.
Sì.
E dice che ce n'è già uno. Praticamente queste apparizioni stanno prendendo tutto quello che ha Gesù, gli stanno rubando tutto quello che lui ha,
sì.
E stanno prendendo il suo posto. Ed adesso è diventata anche redentrice. Quindi praticamente cosa serve Gesù? Niente. È inutile che cosa è venuta a fare sul Calvario? Niente. C'è Maria che poteva farlo. Ma la vera Maria non è così. Va bene?
Amen.
E poi un'altra cosa. Perché i vescovi della Croazia... che hanno giurisdizione su Maggiugoria, hanno denunciato queste apparizioni come sataniche?
Non credono?
Le vescovi della Croazia non ci credono a Maggiugoria.
E perché no?
Perché dicono, infatti guarda, c'è un articolo, www.chiesaviva.org, Maggiugoria, ci sono tanti articoli, ok? Che ci sono i vescovi che dicono, a Maggiugoria non appare la Madonna, ma è il diavolo. Queste sono parole dei vescovi. Capisci? Quindi come mai i vescovi della giurisdizione di Maggiore dicono che è il diavolo e non è Maria invece? Come mai? poi qualcuno risponde, dice, e perché i vescovi della zona, di quella zona, accusano i frati? Sai, ci sono dei frati che propagano, io ho fatto una piccola investigazione su questo, perché volevo rispondere a quei fatti, e ho scoperto che i vescovi della zona di Medjugorje accusano i frati che propagano questa Madonna, cioè, quindi i vescovi accusano i frati che questi frati si sono impossessati con la violenza di varie parrocchie e che somministrano i sacramenti cattolici in modo sacrilego.
Che significa?
Significa questi sedicenti frati sono stati sospesi a divinis dal Vaticano, significa.
Vero.
Capisci? Quindi la Madonna, al punto che la Madonna di Medjugorje, in una delle sue profezie, virgolette, si è messa a difendere i ribelli schierandosi contro il Vaticano.
Wow.
Capisci? Dammi una scrittura, Ebrei 13, 17. Quindi questa Madonna dà profezie a difendere questi qui che sono stati in un certo senso scomunicati, non scomunicati ma sospesi a divinis, cioè non possono più praticare comunione, messe, né niente, uh-huh. E la Madonna si è messa a difenderli. Ma un attimo, ma tu Madonna non mi dici che tu fai parte della Chiesa Cattolica? E come mai adesso sei contro? Quindi c'è troppe cose che non vanno qui. Io sono cristiano libero e rispetto tutte le religioni, però queste apparizioni che dicono di essere dentro la Chiesa Cattolica, adesso sono contro la Chiesa Cattolica. Quindi caos. Legge Ebrei 13:17.
Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime, come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando.
Beh, la vera Madonna nella Bibbia è sottomessa alla Chiesa Cattolica, che secondo le dottrine sono basate su Pietro e sui degli apostoli e i vescovi, i cardinali e i papi, giusto?
Mm-hmm. Sì.
E quindi la Madonna dovrebbe essere sottomessa a queste cose, quindi invece non si sottomette, quindi come vedi è uno spirito ribelle, capisci? Quindi allora è cattolica o no? Se sei cattolica allora sottomettiti a quello che dice il Vaticano, che questa qui non è Madonna.
Il Vaticano
ha autorizzato i vescovi a emettere un comunicato che questa non è riconosciuta dal Vaticano, mm-hmm. Capisci?
Sì. Quindi, allora perché ci sono tante guarigioni, tante cambiamenti delle persone che vanno là?
Guarda, io ho qui una citazione che ho trovato, io se vuoi te lo leggo, infatti qui c'è un web che dice www.chiesavivo.org Medjugorje. Sull'internet e il titolo è scritto dai vescovi cattolici, attenzione, ripeto, www.chiesaviva.org Medjugorje. Quindi dice a Medjugorje, dice questo titolo, non lo scrivo io, scrivono questi vescovi, a Medjugorje non la Madonna appare ma il demonio.
Wow.
E poi dice opposizione della Santa Sede sull'apparizione di Medjugorje, questo documento di questi vescovi cattolici, apparizione tra virgolette. Va bene? E dice, potete studiarlo da soli, se vuoi guarda, lo puoi mettere sulla radio questo indirizzo, i fratelli possono andare a studiarselo, è in italiano, ho trovato uno in italiano, eccolo qui. E dice, 11 aprile 1991, la CEI, dopo il lavoro della terza commissione, 30 tra sacerdoti e medici scelti e 20 vescovi, divisi in tre commissioni, più 30 sessioni, presieduta da Monsignor Comarizza, vescovo di Banja Luka, emette una dichiarazione in cui si afferma, virgolette, dalle indagini finora svolte, no patet supernaturalitas, latino, traduzione, non costa nessuna soprannaturalità, cioè non c'è nessuna apparizione, in poche parole. Mm-hmm. Prima, 16 agosto 96, la validità della dichiarazione della terza commissione è stata ribadita dal dottor Navarro Walls, portavoce della Santa Sede. Ci siamo?
Sì.
E poi continua. Estratti dall'omelia del vescovo di Mostar, Monsignor Ratko Perik, giugno 2006, quindi il vescovo della zona di Medjugorje. Nella sua omelia il vescovo mette in chiaro i seguenti punti. Se qualcuno a Medjugorje si confessa sinceramente, riceve devotamente la Santa Comunione, costui da tale stato di grazia non può passare in maniera illogica alla conclusione «Io mi sono confessato, mi sento bene, ora sono convertito, dunque la Madonna appare a Medjugorje». questo risponde alla tua domanda.
Sì.
Cioè uno può convertirsi, può essere sanato, ma è la sua fede in Dio, in Cristo, in Dio che lo, che lo sana,
che lo
salva, lo converte. Non è la fede nell'apparizione. Anche
capisco.
Se lui dice ok, per me l'apparizione è stata, sì, per me anche la Madonna, tutto, ma è stato guarito da Dio, da Cristo.
Sì.
Poi un'altra citazione. Come vescovo locale ritengo che non è accertata a livello ecclesiastico nessuna apparizione della Madonna. Il fatto che si parla di decine di migliaia di apparizioni, decine di migliaia, quindi abbondanti, non attribuisce nessuna autenticità a tali eventi. Ci
sì,
siamo?
Sì, è chiaro.
Guarda, poi c'è un altro articolo, dice www.salpan.org, e dice questo: loro, i frati ribelli, perché questi frati ribelli sono ribellati alla Chiesa Cattolica per seguire la Madonna, Madonna virgolette. Loro, i frati ribelli, invece sono rimasti, rendendosi colpevoli, rimasti dopo che la Chiesa Cattolica ha detto di andarsene e di smettere, invece sono ribellati agli ordini del Vaticano, rendendosi colpevoli di gravissima disobbedienza. Ma la cosa più strana e più assurda, oltre che scandalosa, è che quella che lei, la Madonna di Medjugorje, dice essere la Madonna di Medjugorje, è intervenuta schierandosi a difesa di questi frati ribelli. Quindi frati che si sono ribellati contro il Vaticano, frati cattolici si sono ribellati contro il Vaticano, e questa Madonna apparizione e li difende contro la Chiesa Cattolica. Quindi allora questa Madonna è cattolica o no? Perché nelle sue profezie lei è cattolica.
Sì.
Poi invece qui però quando la Chiesa Cattolica dice no, questo non è la Madonna, e cioè alt, ma la Chiesa Cattolica si sbaglia. Quindi come vediamo è c'è abbastanza caos.
Sì, c'è molto caos.
Guarda,
abbiamo messo questo articolo, come hai detto, sulla prima pagina della radio. Si chiama Posizione della Santa Sede sulle apparizioni di Medjugorje. E poi c'è il link dove potete anche voi leggere.
Sì, guarda, poi una domanda io vorrei fare a questi che seguono queste apparizioni. Come mai in queste apparizioni queste Madonne non parlano, non stanno spingendo l'evangelizzare la salvezza di Cristo ai perduti?
La salvezza,
si parla di evangelizzare, ma sai, se tu non glielo insegni non è che lo sanno fare.
Sì.
Se veramente questa Madonna viene da Dio, dovrebbe spingere innanzitutto all'evangelizzazione della salvezza di Cristo ai
Amen.
Perduti.
Amen.
Va bene?
Amen, sì.
Va bene, gloria al Signore.
Sì.
Guarda, dammi la scrittura, Luca 9:60.
Luca 9, versetto 60. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio.
Va bene. Quindi il punto qui non è pregare, digiunare, cerimonie religiose, è andare a evangelizzare la salvezza di Gesù Cristo.
Amen.
Non la salvezza della Madonna, la salvezza di Gesù Cristo.
Sì.
Quindi controlliamo questa apparizione con la Bibbia, che è il nostro unico metro di misura. Altrimenti come sappiamo quando un'apparizione è da Dio o dal diavolo? Come facciamo a saperla? La Bibbia infatti ci avverte, Apocalisse 13:14.
Apocalisse 13?
14.
14. E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine.
Erigere un'immagine?
Della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata
quindi
in vita.
Quindi il falso profeta qui, che sarà un religioso secondo me cristiano, e questo falso profeta ingannerà il mondo.
Con prodigi.
Con prodigi.
Con prodigi.
Cioè miracoli.
Uh-huh.
Quindi attenzione. Va bene, se questa apparizione ci dicono, a volte sai, la gente dice però la Madonna dice di leggere la Bibbia, certo dice di leggere la Bibbia e suona anche molto bene, ma cosa dice? Leggi Atti 8 capitolo Atti 8 30 suona bene dire leggete la Bibbia, ma Atti 8 30 31
Filippo accorse, udì che quel uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui.
Quindi leggeva la Bibbia questo, ma non capiva niente. Quindi tu mi dici, leggete la Bibbia, suona bene. Suona molto bene, ma non serve a niente. Tu me la devi spiegare la Bibbia. Guarda, guarda Luca 24.
Sì.
32.
24, 32. Ed essi dissero l'uno all'altro, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture?
Cioè Gesù gli aveva spiegato le scritture. Quindi Gesù ne dice, andate a leggere la Bibbia.
Sì.
Legge la Bibbia, nessuno capisce la Bibbia.
Sì, è vero.
I farisei leggevano la Bibbia. Gesù spiegava le scritture.
Amen.
Amen.
Quindi l'unico scopo della vera Madonna è di portare la gente a Cristo, non a me che sono la Redentrice, a me che sono l'Ausiliatrice, a me che sono senza peccato. Pregate a me, grazie che pregate a me. Ma questo è innalzare te stesso.
Sì, è vero.
Va bene?
Sì.
Quindi cari fratelli, guarda, leggi 1 Corinzi 12, 28.
28. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti e in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue.
Ok, e ripeti di nuovo, a posto?
E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli.
Ok, quindi i dottori, tradotti in altre Bibbie come insegnanti, cioè lo scopo principale, la cosa che oggi c'è bisogno nella Chiesa e che Dio ha messo, sono gli insegnanti, i dottori nella parola.
Sì.
Mm-hmm. Quindi è inutile, il dottore nella parola è quello che spiega le scritture, un po' come facciamo noi, un po', va bene? Quindi noi in certo senso, il Signore ci ha dato noi il dono di insegnare.
Sì.
Ora, l'insegnamento è molto più importante della predicazione. Uno predica, ma la gente non ci crede.
È vero.
I farisei predicavano, bisogna spiegare. Amen. Bisogna dare alle persone le scritture sulle quali loro possono basare la fede. E lui che predico Dio è grande. I musulmani gridano Allah Akbar. Allah è grande e uccidono nel nome di Allah. È inutile dire Gesù è grande, Dio è grande, sappiamo. Ma perché è grande? Gesù è Salvatore, ma me lo spieghi perché? Per questo si sta propagando l'ateismo. Troppa predicazione e troppo poche spiegazioni. Troppa predicazione e troppo pochi insegnamenti. L'insegnamento ti fa basare la tua fede sulla parola, e la parola genera la fede, perché Romani 10, 17 dice la fede viene dall'udire la parola di Dio.
Amen.
Quindi se tu devi sviluppare la fede della gente basandola sulla parola, non sulla persona, capisci? Amen. Noi non siamo basati sulla persona di Gesù, ma siamo basati sulla parola di Gesù. Non possiamo basarci sulla persona della Madonna, che tra l'altro non è la Madonna questa.
Amen.
È un'apparizione che se guardiamo bene cosa c'è dietro, c'è da rizzare un po' i capelli. Okay? Guarda, vai anche a Apocalisse 19 e con questo concludo. Dunque, un'ultima storia che ho sentito, che questa qua, queste apparizioni, non solo a Medjugorje, altri posti, il Vangelo dice che lei è la sposa della famiglia.
Sì, anche io ho sentito questa.
La sposa della famiglia, ma scusami pazienza, leggi Apocalisse 19, 7 e 9, vediamo veramente esattamente con chi, la famiglia chi è la famiglia? La Chiesa, no?
Sì.
Okay. Vediamo bene la famiglia Chiesa veramente con chi è sposato, ok? Un altro titolo che vogliono rubare a Gesù. Leggi.
Rallegriamoci e esultiamo.
Rallegriamoci.
Ed esultiamo.
Ed esultiamo, che Dora sta imparando italiano bene.
E diamo a lui la gloria. Amen. Perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Con chi si sposa? Dice con la Madonna lì.
No, non dice nessuna Madonna.
Vai avanti. L'agnello.
L'agnello. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Allora, la sposa chi è? La Chiesa, la famiglia, i fratelli, le sorelle, va bene?
Sì, la Chiesa.
Si è preparata, va bene, sono le opere, che non sono le preghiere e i digiuni, le opere.
Dice le opere
che non sto parlando di salvezza qui, ok? La salvezza è gratis, gratuitamente, solo per il sangue di Cristo. Ma sposarsi con Cristo, far parte della sposa, servono le opere in Cristo.
Amen.
Ok. Allora, il punto che voglio fare qui, chi è lo sposo?
L'agnello.
L'agnello. Chi è l'agnello?
Gesù.
Non dice agnella. Non dice la...
No.
Agnella, Madonna, nata, vergine,
no,
assunta,
no, no,
volata
no, no,
in cielo.
No, no.
È Gesù.
L'agnello è Gesù.
Io so che Gesù è volato in cielo perché è nella Bibbia. La Madonna volata in cielo non c'è nella Bibbia, quindi...
Sì, è vero.
Quindi
sì.
Lasciamolo lì. Perché dice in... vai in Apocalisse 22, se ce l'hai. Apocalisse 22, cosa dice? 18, l'ho trovato.
Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro.
Quindi wow. È abbastanza serio,
sì.
Ok? Leggi Apocalisse 14, 10. Quali sono le piaghe di questo libro? Apocalisse 14, 10.
Egli pure berrà il vino della ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello.
E con questo ho finito.
Wow.
Con questo vi lascio.
Che Dio ci aiuti.
Quindi attenzione, attenzione, attenzione. Cristo è il punto.
Amen.
Gesù Cristo
Alfa
è la sicurezza.
Omega.
Queste apparizioni che sono basate sulla sabbia senza nessun fondamento biblico, attenzione che non abbiate a pentirvene per l'eternità.
Amen.
Non importa se appaia una Madonna o 50 Madonna o 1000 San Paolo o 10.000 San Pietro. Se non è basato sulla Bibbia, tornare a Cristo.
Amen.
Occhi su Cristo.
Amen.
Il Salvatore è una cosa singolare, il Salvatore. Il crocifisso è uno che è morto sul Calvario.
Amen.
La Madonna non è diventata redentrice perché era il piede della croce, perché lì c'erano tre Marie. Quante allora ne abbiamo tre o quattro o cinque? C'era anche Giovanni.
Mm-hmm.
C'era anche un centurione che ha creduto.
Sì.
C'erano tre Marie.
Ma la cosa più cara è che la Madonna non è morta nella croce.
Ma certo, non
per
è,
i nostri peccati.
Non è morta, non è risorta.
E
il fatto che è stata assunta.
È chiarissimo.
Ma magari è stata assunta, non è che mi disturba neanche, che anche lì è stato assunto su un carro di fuoco. Ma però comunque non c'è scritto nella Bibbia, quindi non credono neanche quello.
Sì.
Non siamo tenuti a credere a niente che non è scritto nella Bibbia.
Amen.
È come la il rapimento di prima tribolazione. Che è una dottrina segreta, è basata su una scrittura che non esiste. Attenzione! Vuoi basare la tua benedizione eterna, il tuo futuro eterno su una scrittura che non c'è?
No.
Io direi che...
No, no, no.
Va bene?
Amen.
Mi fermo
Amen.
Qui?
Amen. Mettiamo i nostri occhi
qui?
Su Gesù.
Amen.
Occhi, mi fermo qui, su occhi su Gesù Cristo.
Amen.
Occhi su Gesù.
Alfa e Omega.
Maria, quella vera, ha detto in Giovanni 2, fate tutto quello che lui vi dice.
Amen.
Non ha detto grazie che mi pregate, grazie che mi venerate. Io sono la corredentrice, io sono. Fate tutto quello che lui vi dice. Questa è la vera Maria. Dio la benedica, la vera Maria, una grande donna, non più grande di Giovanni Battista, l'ha detto Gesù.
Sì.
Va bene? Niente da venerare, niente da adorare. Adora Dio, guardati dal farlo. Quindi un'apparizione che sia Maria, che sia San Pietro, dice grazie che mi venerate. Mi suona una nota stonata nella sinfonia biblica. Amen.
Amen.
Hai altre domande, dolcissima sorella?
Io sì, però domani.
Io no.
Spero che non ci siamo scusateci, cerco sempre di tagliare corto, ma non ci riesco, perché ci sono tante domande da rispondere,
sì,
tante pecore da nutrire, affamate.
E ci sono tante scritture da
spiegare. Ha detto Gesù in Giovanni 21, mi ami?
Sì.
Sì.
Cosa ha risposto?
Feed my sheep.
Mi ami, sì, nutri
le
miei agnelli.
Pecore.
E amen. Poi hai chiesto un'altra domanda, la seconda domanda hai chiesto.
Mi
cosa
ami.
È stata?
Mi ami.
E cosa ha risposto?
Nutri
i miei agnelli.
Pecore.
E poi ha fatto una terza domanda, cosa è stata?
Mi ami.
Nutri i miei agnelli.
Agnelli.
È quello che ci stiamo studiando di fare qui, gloria al Signore.
Amen.
Stiamo
amen.
Cercando di nutrire gli agnelli che sono... Come dice Ezechiele 34, leggete Ezechiele 34.
Amen.
Dice: le mie pecore sono sparse su ogni colle, sono pasto di ogni belva, di ogni lupo. Cioè ogni religione, le religioni si stanno cibando delle pecore di Dio, gli stanno togliendo i soldi, gli stanno togliendo la pace e adesso gli stanno togliendo anche la salvezza, perché se la redentrice diventa un'altra, allora diventano due e allora non c'è bisogno più, uno può scegliere, testa o croce, oh, io preferisco, infatti oggi c'è gente che prega più a questa Madonna che a Gesù Cristo.
Sì, è vero.
Assolutamente, quindi sì. Se devo fare una scelta, infatti ho sentito una storia che è un'altra profezia tra 50.000 virgolette, che dice pentitevi perché se no non posso mica fermare mio figlio molto più a lungo, mio figlio è pronto a distruggere il mondo, non posso fermarlo molto più a lungo. Quindi qui abbiamo un'immagine dipinta, una dolce Madonna piena di amore e un Gesù che vuole solo distruggere il mondo. Che immagine satanica! Una Madonna grande, 2, 3, 4 metri, con un piccolo Gesù, un bambino lì, con magari ci manca solo il, come si dice, il ciucciotto in bocca, che è buona nulla lì, sempre bambinello lì, che oh, è risorto,
Gesù
è tornato, ha detto, ogni potere mi è stato dato in cielo, sulla terra.
Amen.
Quando Gesù si avvicinava, i demoni tremavano, si spaventavano, Matteo capitolo 8, due demoni gli fanno, sei venuto a tormentarci prima del tempo? Quindi tutta l'autorità, e Gesù dice, no, non è ancora arrivato il tempo, quindi non c'è, arriverà il tempo, Armageddon, e non ci saranno Madonne che potranno fermarlo, va bene, e mi credo, mi sa che la Madonna sarà a cavallo dietro Gesù.
Amen.
Hai visto mai la Madonna a cavallo?
No.
Eccolo
no.
Lì, leggi, l'Apocalisse 19, guarda, c'è la Madonna dietro Gesù.
19?
Capito 19. Apocalisse 19. Hai visto mai la Madonna a cavallo?
No.
Legge 11.
Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero perché giudica e combatte con giustizia.
I suoi occhi
erano una fiamma di fuoco
sul suo capo.
Vi erano molti diademi
e portava scritto nome
che nessuno conosce fuorché lui,
ed era vestito
di una veste tinta di
sangue
e il
suo nome è
la parola
di Dio. Dora, tu dove sei?
14.
Tutti insieme in stereo. Okay. E il suo nome è
la parola di Dio.
Gli eserciti
che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti al lino fino bianco e puro.
Hai intravisto la Madonna?
Sì.
È logico. Tu vuoi che la Madonna non sia lì vestita di lino puro e bianco?
Sì.
Una grandissima, la madre di Gesù, che lui ha tanto amato, che era ai piedi della croce, l'ha amato così tanto che anche nella croce ha detto donna. Notare che Gesù non ha mai chiamato la Madonna madre. L'unica volta che ha menzionato madre è stato per dire chi è mia madre, quelli che fanno la volontà di Dio. Perché? Perché Gesù sapeva che il diavolo sarebbe venuto a dire Madonna qui, Madonna là. E quindi ha detto chi è mia madre? Alt, ma chi non vuole capire non capirà mai.
Sì.
Se queste scritture non bastano a aprire gli occhi, non li apriranno mai. Capisci? Vuoi che la Madonna non sia la Madonna, la Maria, chiamiamola Maria come la chiama la Bibbia, che la Madonna nella Bibbia non c'è, c'è Maria.
Sì.
Quindi tutte queste cose, questi titoli, stiamo umili, ok? Vuoi che Maria non sia qui? Maria è lì, un cavallo bianco, vestito di bianco, come tutti i fratelli e le sorelle, i santi e le sante, dipartite.
Amen.
Dipartiti.
Amen.
Amen. Hai visto la Madonna dov'è?
Sì.
Dio vi benedica, gloria
Amen.
A Dio. Andiamo a mangiare?
Sì. Anche a te, Dio ti benedica, anche a voi fratelli.
Grazie a
te. Un abbraccio a tutti.
Fratelli.
Ci sentiamo di nuovo domani alle 3 del pomeriggio.
Allora, aspetta, mandiamo un bacio. Mandiamo un bacio. Mandalo biblico.
Come biblico? Come un bacio biblico?
Primo Corinzi 16:19.
Primo Corinzi 16:19.
Cosa dice?
19. Le chiese dall'Asia vi salutano. Le chiese della Sud America vi salutano. Aquila e Prisca, Dora e Angela, e Andrew e Giuseppe, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio.
Con un santo bacio, va bene?
Sì.
Gloria al Signore.
Amen.
Allora, mandiamo un bacio tutti insieme.
Amen.
Uno, due, tre. Mua! Dio vi benedica.